Bene, io ho piacere di ascoltare con voi la lettura della parola del Signore e anche la predicazione, e per la lettura ho chiesto al fratello Francis di leggerla per noi. Siamo al Salmo 12, e chi non era presente domenica scorsa, ricordiamo che abbiamo ripreso la lettura e lo studio dei Salmi che abbiamo interrotto l'anno scorso alla fine dell'estate, e quindi riprendiamo oggi. Ascoltiamo la lettura del Salmo 12.
Salva, o Signore, poiché non ci sono più i giusti, e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Ciascuno mente parlando con il prossimo, parla con labbro adulatore e con cuore doppio. Il Signore decida tutte le labbra adulatrici, la lingua che parla con arroganza, di quelli che dicono con le nostre lingue preveremo. Le nostre labbra sono per noi, chi potrebbe dominarci? Per l'oppressione di miseria, per il grido di angoscia dei bisognosi, ora mi agirò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento rifinato in un crogiolo di terra, purificato 7 volte. Tu, Signore, li proteggerai e preserverai da questa gente per sempre. Gli empi vanno in giro dappertutto quando le passerà regna nei figli degli uomini.
Il tema di questa mattina, che è in continuità a quello di domenica scorsa, ricordate, domenica scorsa era costruisci su fondamenta solide, e abbiamo visto che le fondamenta sono Cristo, non c'è altro fondamento, è la parola del Signore. Il tema di questa mattina è: la salvezza viene dal Signore. E vi sarete probabilmente accorti, perché avete ricevuto domenica scorsa, diciamo, uno schema degli 10 salmi, che annullo qui, diciamo, il pronome personale, proprio per evitare che sia percepito questo titolo con il pronome personale, che la parola si rivolga solo ed esclusivamente a voi che ascoltate. In realtà Dio ha una parola per tutti noi, tanto per chi sta parlando, tanto per chi legge, tanto per chi ascolta. Quindi anche le prossime predicazioni terranno conto di questo fatto anche nel titolo. Anche questo salmo, come quello precedente, si suppone che Davide l'abbia composto durante il regno del re Saul, in un momento in cui l'onestà, la giustizia, la legalità, la religiosità erano in forte declino, sia nella corte, sia nel paese, sia, diciamo, tra i nobili che tra la gente comune. E in particolare il canto, il salmo, sembra rievocare la carneficina che il re Saul mise in atto facendo uccidere ben 85 sacerdoti perché riteneva che proteggessero Davide. Sapete, Saul nutriva un forte odio per Davide. Ma è anche a causa dell'alleanza che suo figlio Jonathan fece con Davide, e cosa che Saul venne a sapere in seguito, quindi anche questo accese la sua ira. Inoltre, pensando che si trattasse di una congiura contro di lui, Saul decide ed ha corso alla sua ira, e ci dice la scrittura che passò a fil di spada anche Nob, la città dei sacerdoti. Notate, uomini, donne, bambini, lattanti, buoi, asini e pecore, passò tutti a fil di spada. E il testo lo potete leggere completo in Prima Samuele capitolo 22. Davide è fortemente indignato e quindi reagisce a tale degrado in un modo diverso, strano, da quello che probabilmente avrei reagito io o l'avreste fatto voi. Davide chiede l'intervento del Signore. Chiede l'intervento del Signore perché non vede tra gli uomini, tra i suoi fratelli, nel suo popolo, chi possa far fronte a quella situazione. E i versetti 1 e 2, diciamo, ci dicono questo. La sua conclusione fu infatti: non ci sono più giusti. E allora, se non ci sono più giusti, chi deve intervenire? Il Signore. E in Geremia, capitolo 5, versetti 1 e 2, è detto che Dio stesso, in un'altra circostanza, al tempo del profeta Geremia, invita sia Geremia che tutto il popolo a cercare qualche giusto in Israele. E se l'avessero trovato, Dio era pronto a perdonare tutto il popolo in nome di quel giusto. Notate, andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le strade, per le piazze, se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, quindi riprende i due temi che Davide sottolinea, io perdonerò Israele. E aggiunge, anche quando dicono, usando il nome del Signore, come è vero che il Signore vive, come è vero che Yahweh vive, è certo che giurano il falso. Quindi Dio stesso vuole che anche il suo popolo prenda coscienza delle ingiustizie che vi sono. Davide, considerata la situazione, versetti 1 e 8 che abbiamo letto, prende le distanze quindi dai suoi nemici, i quali considera in realtà i nemici di Dio, versetti 3 e 4, e assicura a se stesso e agli altri che Dio avrebbe comunque agito, che sarebbe comunque intervenuto nella storia a protezione del suo popolo, versetti 5 e 7, e che certamente avrebbe mantenuto la sua promessa, versetto 6. Anche il Salmo 12 è diviso in piccole sezioni e questa mattina non abbiamo il consueto schema dei tre punti, diciamo, nella predicazione, ma andremo attraverso queste cinque sezioni che sono presenti nel testo per sviluppare il nostro tema. Prima vorrei sottoporvi questa proposta. Se provate a scendere in piazza, per le strade, a chiedere alla gente di darvi una descrizione di come va il mondo oggi, sicuramente vi sentirete dire che le cose non vanno affatto bene. E sareste d'accordo, perché c'è delinquenza, ci sono guerre, c'è corruzione a livello politico imprenditoriale. C'è mafia capitale, anzi scusate, non c'è più mafia capitale. C'è il dramma dei profughi, quella del traffico illecito di vite umane per la prostituzione, per l'espianto di organi e ci sono rapimenti di minori a tali fini. C'è lo sfruttamento della manodopera e facilmente la lista potrebbe essere allungata. Ma se chiedete alle stesse persone quali sono le cause di tutto ciò, probabilmente nessuno o quasi vi dirà che la causa è il peccato che governa gli uomini. Nessuno vi dirà questo. Davide in questo salmo ha una consapevolezza ed una visione diversa. Infatti nella prima sezione, che è versetto 1, Davide formula una breve invocazione in ragione di quello che vede intorno a sé, che accade intorno a sé nel suo tempo. E la ragione è proprio legata ai termini della giustizia e della fedeltà, ovvero dell'ingiustizia e dell'infedeltà che erano presenti. La sua quindi è una denuncia e un'invocazione a Dio in questi termini: salva, o Signore, libera questo popolo, intervieni in questa situazione, perché non ci sono più giusti e i fedeli vengono a mancare tra gli uomini. E probabilmente il riferimento immediato in queste parole è proprio ai giusti, ai fedeli, che Saulo, prima Samuele 22, ha fatto uccidere, cioè ai sacerdoti. Ma è anche ragionevole pensare che Davide abbia messo in evidenza, come dire, il decadimento teologico, morale, sociale, anche del popolo Israele nel suo tempo e di tutti coloro che in ragione di ciò si erano schierati dalla parte di Saulo. E allora la descrizione sembra uno spaccato dei nostri giorni, dei nostri tempi, in cui è facile, facilmente ci si schiera per interessi personali dalla parte dei più forti, dalla parte della maggioranza, rinunciando anche ai propri convincimenti, anche alla propria integrità teologica, ai propri sani convincimenti. E ovviamente se c'è questa rinuncia, qualche punto interrogativo su quei sani convincimenti dobbiamo metterci. Le parole del salmista sembrano essere anche un'anticipazione profetica del decadimento della Chiesa, per la quale Davide chiede l'intervento del Signore. Non dimentichiamo che Davide vive all'interno del popolo di Dio. Infatti un commentatore scrive, e cito il commentatore Matthew Henry, prevedendo Davide che alcuni dei suoi successori avrebbero provocato situazioni disastrose simili a quelle da lui descritto, ha voluto, quindi Davide, che questo salmo fosse indirizzato alla Chiesa. Quindi a noi, oggi, alla Chiesa del nostro tempo. Del resto, lo stesso Davide si interrogò nel Salmo 11, al versetto 3, quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? E la risposta, anche in questo caso, è solo l'intervento salvifico di Dio. È determinante, efficace e sufficiente a sanare la situazione. Se non interviene il Signore, nessuno può farlo. Davide nella sua richiesta salvifica al Signore, oltre al realismo della situazione, sembra esprima anche una certa dose di pessimismo. È come se non intravedesse all'orizzonte più alcun giusto. Lui lo dice chiaramente, non ci sono più giusti. Ora, certamente è bene essere, come dire, preoccupati, come il salmista, ma i timorati del Signore non devono mai disperare e fare l'errore che Davide ha fatto in questo caso, di dimenticare che il Signore si è sempre conservato nel tempo e nella storia un residuo fedele, pronto a combattere per il suo regno. E l'errore di Davide è lo stesso che fece il profeta Elia, che nel suo fuggire nel deserto alla furia omicida di Isabel lamentò a Dio, fino a desiderare la morte, di essere rimasto solo. Signore, sono solo. Il popolo mi vuole uccidere. E lui dice sono solo dato che il popolo di Israele ha già ucciso tutti i profeti di Israele. Ma che cosa gli rispose Dio? Io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, un esercito di uomini. E sono tutti quelli cui il ginocchio non si è piegato davanti a Baal, nonostante fossero stati obbligati a fare questo, e la cui bocca non ha baciato il dio Baal. La storia la trovate in Prima Re, capitolo 19. Ora, se è vero che anche sempre più la Chiesa oggi, nelle Chiese oggi si registra un declino sul piano della giustizia, sul piano della moralità, sul piano sociale e della fedeltà a Dio e alla sua parola, alla sua legge, è che le chiese sembrano sempre più prive di uomini devoti, di giusti, di uomini fedeli alla parola e desiderosi di proclamare la verità dell'Evangelo, il Signore non manca anche oggi di conservare un popolo fedele. Infatti l'episodio del profeta Elia, ricordiamo che Paolo lo riprende. Lo riprende nella lettera ai Romani al capitolo 11, versetti 1 a 5, e la conclusione, ricordando quello che è accaduto, che abbiamo letto, è questa. Così anche al presente, dice Paolo, c'è un residuo eletto per grazia. Se noi vogliamo fare una valutazione di quello che accade intorno a noi, saremmo totalmente pessimisti, ma la scrittura ci dice che c'è un residuo fedele. E allora c'è qualche domanda che dobbiamo porci. Almeno due le proporrei. Io sono annoverato, cioè risulto tra coloro che Dio giudica fedele, uomini pii, santi? E inoltre come vivo la mia giustizia e fedeltà al Signore, ai Suoi valori, alla Sua parola? Ecco, caratterizza la parola del Signore la mia vita? Nella seconda sezione, versetti da 2 a 4, Davide invoca l'intervento drastico di Dio. Notate, viene detto, il Signore recida, cioè tagli tutte le labbra adulatrici. Chiede questo intervento affinché faccia giustizia, colpendo coloro che si sono macchiate delle ingiustizie. Ma Davide dedica anche spazio a spiegare le cause. All'inizio ci siamo interrogati, perché le cose non vanno? Quali sono le cause? Beh, qui Davide dice qual è la causa del dramma, del cadimento morale, teologico, dottrinale e sociale. E la causa, notate, versetto 2, è la lingua. È la lingua. Quel piccolo membro indomabile, di cui parlerà più avanti Giacomo nella sua lettera, capitolo 3, versetti da 5 a 12. Quindi Davide qui denuncia l'arroganza, versetto 3, di ciascuno, versetto 2, di quelli che dicono con le nostre lingue prevarremo. E le nostre labbra ci appartengono, questa è una versione di Diodati. E quindi se sono le nostre labbra, chi è il Signore sopra di noi? Chi può dominarci? In altre parole, noi siamo i padroni di noi stessi, siamo i padroni della nostra lingua e ne facciamo quel che vogliamo, a discapito di chi vogliamo. Ora, quello che emerge da questa denuncia di Davide al Signore è che tutti costoro che sono così arroganti e pensano di padroneggiare se stessi, il mondo, con la loro arroganza e presunzione, in realtà non sanno discernere che non sono in grado di tenere a freno la loro lingua. Sono abili adulatori, gente dal cuore doppio, cioè incoerenti tra ciò che dicono e ciò che fanno. Oppure dicono una cosa una volta e la smentiscono in un'altra. Queste persone sono ingannatori, diffamatori del popolo e nel popolo. Chi sono gli adulatori? Beh, gli adulatori sono coloro che in faccia ti parlano bene, che si accattivano la tua simpatia, la tua fiducia, che sono pronti in pubblico, in tua presenza, a parlare benissimo di te, a portarti su un altro trono. Ma poi, in segreto, nel privato, nel nascosto, ti pugnalano le spalle, lavorano contro di te. E per usare le parole del Signore Gesù nel Sermone sulla Montagna, capitolo 6, versetto 5 di Matteo, questo è il premio che ne avranno. La preghiera del salmista è diretta a Dio perché solo Lui interviene, può intervenire e salvare la Chiesa, il mondo, da tali personaggi, facendone anche la pulizia. Perché l'ultima parola spetta a Lui, versetto 3. Potremmo ricordare nel corso della storia i tanti dittatori, i tanti regni che hanno dominato, ma che sono stati puniti, sono terminati, ma non il regno di Dio. E allora se anche noi ci riconosciamo in certi tratti, o certe volte ci siamo comportati come i personaggi descritti da Davide, quello che è giusto fare per i fratelli, sorelle, cari amici, è confessare al Signore la nostra arroganza, il nostro peccato, e invocare, supplicare la sua misericordia e salvezza, affinché Egli purifichi la nostra lingua, le nostre labbra, e ci modelli conformi alla sua parola e alla sua santità. Se desideriamo che la Chiesa sia piena di giusti, di uomini e donne timorati e fedeli a Lui e alla Sua parola, Egli deve iniziare da me, deve iniziare da te, deve iniziare da noi, perché non possiamo pensare che il Signore cambi il mondo se non siamo disposti a lasciarci cambiare. Davide fece questo. E facciamo nostra la sua preghiera, che vorrei leggervi, che trovate nel Salmo 143, versetto 3. Signore, cioè Yahweh, poni una guardia davanti alla mia bocca, cioè non permettere che dalla mia bocca escano parole sconvenienti, parole malvagie. Veglia l'uscio delle mie labbra, la porta delle mie labbra. E notate che nel Salmo 139 questa sua stessa richiesta Davide la pone anche a livello del pensiero. Cioè non solo non le devo dire, non devo parlare, non devo neppure pensarle queste cose. Nella terza sezione, nel versetto 5 del Salmo, notiamo e leggiamo che è il Signore stesso a parlare. Mi ergerò. È il Signore che si ergerà, si alzerà, scenderà dal trono della sua santità e verrà tra gli uomini per dare la salvezza a chi la brama, a chi l'anela, dice la versione Lux, versetto 5. Infatti il Signore, come abbiamo letto nel Salmo 11, ha lo sguardo attento, vede l'oppressione dei miseri, versetto 5, prima parte. E il suo udito è tale da udire perfettamente il grido di angoscia dei personaggi, dei bisognosi, scusate, versetto 5, seconda parte. E certamente in questa iniziativa libera, sovrana di Dio, Lui non solo farà giustizia, perché salverà quelli che anelano la salvezza, Egli darà anche corso al suo giudizio, al suo giusto giudizio contro tutti coloro che si sono macchiati di peccati, come descritti nei testi precedenti. Questo testo indica chiaramente che la salvezza, tanto quella da situazioni di oppressione, di prevaricazione, di assoggettamento, di immoralità, quanto la salvezza eterna per grazia, sono solo ed esclusivamente opera sua. Ora mi ergerò e darò la salvezza. È Dio che prende l'iniziativa. E se è vero, come afferma la Scrittura e come si afferma nella teologia, che tutta la Scrittura converge su Cristo, queste parole del Signore sono l'anticipazione. Sono l'anticipazione dell'incarnazione, dell'umanità di Dio, che è in Cristo. Si fa uomo. Sono l'anticipazione dell'opera di redenzione di Cristo per i peccatori e per il suo popolo. Nel cantico di Zaccaria, che leggiamo nell'Evangelo di Luca, ad un certo punto queste parole disse Zaccaria: pieno di Spirito Santo, profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ci ha visitato, riscattato e ha riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tanto tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di coloro che ci odiano. Luca 1, 67 a 71. Ora, se il Signore non avesse preso l'iniziativa di salvare i peccatori, non ci sarebbe oggi alcuna speranza per la nostra società, per i nostri concittadini, per i nostri figli, per i nostri parenti. E noi non avremmo alcuna parola, non avremmo alcuna buona notizia da dare al mondo, se Cristo e se Dio non avesse preso l'iniziativa. Quindi questi versetti, da 2 a 5, sono la certezza della grazia di Dio in Cristo Gesù. Una certezza che è oggi altrettanto valida come al tempo di Davide e che è quella che Davide ha invocato al versetto 1. Signore, salva. Ed è questa è la nostra invocazione. Signore, salva. Mandaci un Salvatore. E del resto Gesù è anche chiamato il Salvatore. Nella quarta sezione, versetti 6 e 7, notiamo che il salmista si schiera a favore, o potremmo dire in difesa, del Signore, e lo fa dopo che il Signore ha parlato. Infatti nessuno potrebbe mai dire nulla su Dio se il Signore non avesse scelto di parlare, di rivelarsi. Nessuno potrebbe parlare di un Salvatore se Cristo non fosse venuto. Certamente il Signore non ha bisogno di ricevere il benestare di una istituzione ecclesiale o di qualche autorevole credente per dare credibilità alle sue parole. Ma Davide ha l'ardire di fare eco alle parole del Signore e di parlare solo dopo di Lui. Ed è quello che ci deve caratterizzare, fratelli, sorelle, amici. Egli è convinto della purezza, della veridicità delle parole del Signore e del suo agire a favore dei disagiati, dei disprezzati. Per Davide non c'è parola più pura nella quale l'uomo possa porre fiducia. E usa qui l'immagine numerica della purificazione dell'argento da tutte le impurità a sottolineare che non c'è parola, appunto, più pura come quella del Signore. E siccome questa parola proviene dal Signore, da Yahweh, non ha necessità neppure di un filtro, non ha bisogno di essere purificata, perché sono state dette dal Signore, che è il Santo dei Santi. E anche il simbolismo del numero 7 è di per sé l'affermazione della santità e della purezza in assoluto della parola di Dio. Davide intende anche affermare che l'azione di Dio sarà coerente con le parole pronunciate e sarà certezza di grazia per chi ne è oggetto. Perché il Signore non fa promesse che non è in grado di mantenere e che non voglia mantenere. A volte noi facciamo delle promesse per convenienza, perché in quel momento non ci troviamo in imbarazzo, allora promettiamo, ma sappiamo di non voler mantenere quella promessa. Dio non agisce così. Dio non è un adulatore, come tanta religiosità che caratterizza la religione e noi uomini, i quali promettiamo e non facciamo. E infatti al versetto 7 è un chiaro messaggio di speranza. Davide dice: tu, Signore, li proteggerai, perché tu hai promesso. Dio protegge coloro che salva dalla gente perversa, dalla malvagità del mondo, che Davide non è in grado di spiegare. In che modo Dio proteggerà il suo popolo? La lettura che ci ha fatto Valentina ci rimanda a tutta una serie di circostanze dove noi diremmo è pessimista al massimo, ma Dio protegge in quella circostanza nel modo che Lui solo sa fare. Il popolo di Dio che è perseguitato oggi è protetto dal Signore, e guai se non fosse così. Ma Davide è perfettamente certo che la protezione del Signore non è solo momentanea, non è solo per un momento, perché aggiunge, li preserverai da questa gente per sempre, 7b. La salvezza che viene dal Signore è una salvezza perenne, eterna, duratura, e solo se proviene da Lui è vera salvezza. La salvezza è Cristo, perché Dio ha detto, mi leverò, scenderò tra gli uomini. E Cristo, in quanto tale, non può scadere, e la sua promessa non è incerta. Chi ha sperimentato la salvezza proveniente dal Signore non ha assolutamente dubbio circa la sua efficacia e durata eterna. E allora in questo senso possiamo dirci che la salvezza dipende solo ed esclusivamente da Dio. E nel concreto devi sapere, dobbiamo sapere che Egli è venuto a salvarti. E in che modo l'ha fatto? Dando corso a quella promessa, mi ergerò, mandandoti il Signore Gesù, il Salvatore, e dicendoti, guarda che il Signore dei Signori, il Re dei Re, ha dato la sua vita anche per te. E l'ultima sezione, versetto 8, si conclude con una triste e oggettiva considerazione, che oggi sarebbe ritenuta da molti il frutto del pessimismo cristiano, in particolare, il quale non vede il buono che c'è negli uomini. Davide considera, e diciamo sintetizzo il testo, che quando la bassezza, l'immoralità, la delinquenza regna tra gli uomini, perché le fondamenta in realtà sono venute meno, gli empi, i delinquenti, la gente bugiarda, quella malintenzionata, e via di seguito, gira tranquillamente dappertutto, senza essere disturbata. In molti salmi leggiamo perfino che l'empio progredisce e il giusto perisce. Ora, tutto questo, questa conclusione del salmista, non significa però che essi sfuggiranno al giudizio del Signore. Arriverà anche per loro il giudizio, che è implicito nel versetto 5. E Matteo conclude il capitolo 13, versetti 42 e 50, dicendo, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora, in conclusione, possiamo abbozzare una sintesi del Salmo. E la sintesi è questa, perché il Signore ha scelto di salvare, il peccatore può invocare salvezza per se stesso, in primo luogo per se stesso, può invocarla per la sua famiglia, per gli uomini, per la società, per la città. E perché Dio stesso si è fatto garante della sua opera di salvezza, perché Dio non mente, il peccatore può avere certezza che la salvezza di Dio è una salvezza eterna. E tu ti sei mai posto o posta di fronte a questa verità della parola? Perché non provi a invocare la misericordia salvifica del Signore e confessargli il tuo bisogno di salvezza? La mia preghiera è che il suo Spirito ti convinca, ti spinga a pregare il Signore affinché ti faccia grazia. Perché chiunque va a Lui, lo dirà il Signore Gesù, per mezzo di Cristo, non sarà cacciato via. Giovanni 6,37. E chi costruisce sulle fondamenta solide, cioè su Cristo, non sarà mai smosso.